7. Il radiogiornale.
Buonanotte da Alberto Andreani, vediamo i titoli di questa edizione. Guerra dei dazi, resta segreta l'offerta di Berna rivolta alla Casa Bianca per un accordo commerciale. Tra le prime indiscrezioni si parla di acquisto di prodotti americani da parte svizzera e la costruzione di stabilimenti industriali oltreoceano. Israele conferma di voler prendere il controllo di Gaza nonostante gli appelli della comunità internazionale. Per il premier Netanyahu, né Hamas né l'autorità palestinese dovranno governare la striscia. Prosegue a Ginevra la conferenza internazionale sulla plastica, obiettivo un trattato per ridurne l'utilizzo e quindi la dispersione nell'ambiente. Calcio di Super League, primi 3 punti per il Lugano che sblocca la propria stagione battendo 3-1 il Basilea. Torniamo dunque agli sforzi negoziali di Berna col governo statunitense nel tentativo di ottenere una riduzione dei dazi al 39% sulle merci svizzere scattati pochi giorni fa. Al centro, secondo le ipotesi, c'è il settore farmaceutico e, stando alla stampa domenicale, l'espansione oltreoceano di Roche e Novartis non comporterebbe una riduzione dei posti di lavoro nel nostro paese. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
50 miliardi di dollari investiti da Roche per diventare esportatrice netta, ovvero per esportare nel mondo dagli Stati Uniti più farmaci di quanti ne importi da altri paesi. 23 miliardi investiti da Novartis con l'obiettivo di produrre negli Stati Uniti il 100% dei suoi farmaci più importanti. Cifre e obiettivi dei due colossi erano stati pubblicati dalla NZZ Amsontag, la quale si era pure chiesta quale potrebbe essere l'impatto di queste mosse sul mercato del lavoro svizzero. Il domenicale, con l'aiuto di esperti nel settore, aveva quindi fatto i conti: 50.000 collaboratori in tutto, di cui 10.000 nella produzione, nei dintorni di Basilea, e altrettanti nella ricerca e nello sviluppo sparsi per la Svizzera. Entrambi i gruppi, dalle colonne del settimanale, avevano già tranquillizzato: gli investimenti non avranno conseguenze sugli stabilimenti esistenti. In seguito alla pubblicazione dell'articolo, all'agenzia ATS, Roche ha però ancora voluto precisare: col nostro investimento di 50 miliardi ribadiamo il nostro impegno in favore del sistema sanitario e dei paesi di questa regione. Ma, seconda citazione, in Svizzera e in Europa abbiamo investito miliardi di franchi nelle nostre attività e continueremo a farlo. Di certo la questione è a dir poco articolata e in piena evoluzione. Un prossimo incontro fra i rappresentanti della farmaceutica, il capo del Dipartimento Economia Guy Parmelin e la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Baumschneider dovrebbe aver luogo a giorni.
Intanto il consigliere federale Martin Pfister si è detto aperto alla possibilità di ordinare nuove armi negli Stati Uniti per cercare di ridurre i dazi doganali decisi dal presidente Donald Trump. Pfister lo ha dichiarato a margine della festa federale di tiro della gioventù svoltasi nella località vodese di Saint-Trifon. Peraltro il Consiglio federale ha già scelto di non rimettere in discussione il contratto per l'acquisto dei caccia F-35 quale eventuale ritorsione nei confronti della Casa Bianca. Resta però da risolvere la questione del prezzo fisso dei velivoli da combattimento. E c'è stata un'elezione supplettiva ieri nel Canton Zugo per riattribuire il seggio governativo del centrista Martin Pfister, consigliere federale citato poc'anzi. A spuntarla è stato proprio un candidato del centro, Andreas Hauser, che ha battuto lo sfidante dell'alternativa verde, Andreas Lustenberger, con uno scarto di oltre 2.600 voti. Per la pagina estera, il premier israeliano Benjamin Netanyahu tira dritto ancora una volta sul piano che prevede un cambio di regime nella striscia di Gaza. Travolto dalle critiche internazionali e interne, il primo ministro ha convocato la stampa per illustrare la sua determinazione nell'occupare Gaza e instaurare un nuovo corso politico nell'enclave palestinese. Netanyahu vuole la sconfitta di Hamas ed esclude pure una striscia di Gaza governata dall'autorità nazionale palestinese. Dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, Francia e Regno Unito chiedono di fermare i piani del primo ministro israeliano, che a distanza ha respinto con forza le accuse di affamare la popolazione palestinese. Questo mentre a Gaza aumentano i decessi legati alla fame, soprattutto tra i bambini affetti da grave malnutrizione. Lo afferma un alto funzionario del coordinamento ONU per gli affari umanitari. In Turchia si sono registrati vari crolli dopo il terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito poco prima delle 19 ora svizzera un territorio che va da Smirne a Istanbul nell'ovest del paese. Poco fa è stato diffuso un primo bilancio che fa stato di un morto e una trentina di feriti. Secondo i media turchi è ancora in corso il recupero di diverse persone intrappolate sotto le macerie. Il presidente Erdogan assicura che le autorità stanno monitorando la situazione. Prosegue a Ginevra da alcuni giorni una conferenza internazionale sulla plastica, in particolare sui rifiuti causati da questo materiale che stanno sempre di più minacciando il pianeta. L'obiettivo è redigere un trattato globale vincolante che permetta di ridurre l'uso della plastica. Gli stati membri dell'ONU ci stanno provando dal marzo del 2022, ma le discussioni proseguono a rilento. Per fare il punto sui lavori abbiamo interpellato Antonio Piemontese, che segue da vicino la conferenza di Ginevra.
I lavori sono in alto mare e le posizioni sono più distanti che mai. Basti pensare che qualche giorno fa gli Stati Uniti hanno mandato una lettera a diversi paesi pregandoli di non accettare il compromesso. Il discorso qual è? Si cerca di trovare un trattato vincolante che da una parte possa limitare la produzione di plastica, ma anche bandire alcuni dei prodotti chimici più dannosi che sono contenuti in queste plastiche. Le posizioni sono articolate sostanzialmente in quelle dei paesi produttori di petrolio, va ricordato che la plastica si produce dai idrocarburi, che si oppongono chiaramente per ragioni economiche a questo tipo di regolamentazione. Dall'altra parte ci sono invece un gruppo di paesi, di cui fa parte anche la Svizzera, che vorrebbero porre questi limiti. È il solito scontro che si vede nelle conferenze sull'ambiente tra le ragioni dell'economia e quelle dell'ambiente. La situazione è abbastanza tesa, stiamo arrivando alla fine e non si sa ancora se riusciremo a concludere in bellezza.
Mancano invece meno di 100 giorni all'inizio della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP30, che si aprirà in novembre a Belém, in Brasile, in una regione amazzonica. E ci sono polemiche per l'organizzazione logistica e per il costo delle strutture ricettive. Oltre alle proteste dei paesi più poveri, anche diversi stati europei stanno valutando di ridurre il numero dei partecipanti per contenere i costi. Sentiamo Maria Zuppello.
Quella di Belém in Amazzonia a novembre rischia di essere una COP30 con delegazioni ridotte e molti paesi assenti, tutta colpa del costo altissimo delle strutture alberghiere, con tariffe fino a 15 volte superiori alla media, che hanno causato una vera rivolta dei paesi in via di sviluppo di Africa, America Latina e del Pacifico. Chiedono adesso di trasferire la sede della conferenza e minacciano il boicottaggio. Un'ipotesi però scartata dal presidente della COP30, André Correa do Lago.
Vai essere in Belém.
Sarà Belém. Ho già detto che non c'è un piano B, ha dichiarato. E adesso il Brasile, oltre a riadattare navi da crociera e scuole come alloggi temporari, intende chiedere alle Nazioni Unite un incremento dei fondi destinati a coprire i costi di partecipazione delle delegazioni. Intanto però cominciano le prime defezioni ufficiali, come quella del presidente dell'Austria, Alexander van der Bellen. Le spese logistiche elevate, ha detto, non rientrano nel rigido bilancio della presidenza. Tra le polemiche anche quelle per le condizioni igienico-sanitarie di Belém, dove solo il 59% della popolazione ha accesso alla rete fognaria.
La maggior parte del mondo è un mondo in sviluppo.
La maggior parte del mondo è in via di sviluppo. Abbiamo scelto Belém perché rappresenta questa situazione e vogliamo mostrare le sfide che abbiamo davanti, ha detto Correa do Lago. Intanto la corsa contro il tempo è appena cominciata. Per le circa 45.000 persone attese a novembre sono al momento disponibili poco più di 18.000 posti letto.
E siamo al riassunto della Domenica Sportiva con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio di Super League con la terza giornata che ha permesso al Lugano di incamerare la prima vittoria stagionale. 3-1 al Basilea con le reti di Gergic su rigore, Papadopoulos e Kuzias e 3 punti che permettono alla formazione di Mattia Croci-Torti di affrancarsi al Losanna all'ottavo posto. Losanna ha battuto in casa 2-1 dallo Zurigo, 1-1 invece tra Servette e Grasso per primi punti stagionali per entrambe le formazioni. La soddisfazione è del tecnico Mattia Croci-Torti.
Ma io sono solo contento per i miei ragazzi, sono contento per i tifosi del Lugano, io sono contento per tutti perché in questo momento sicuramente tutti sono stati vicini all'FC Lugano, io ho sentito sempre solo sostegno, anche ieri allenamento, i tifosi sono venuti, hanno capito che il momento sicuramente non era facile, dunque l'allenatore del Lugano è solo contento per i propri ragazzi ed è contento per l'ambiente Lugano, spero che con questa vittoria tutti abbiano capito che sicuramente sì eravamo in difficoltà ma abbiamo ancora tanto da dare, non vediamo l'ora di farlo vedere.
la voce di Mattia Crocitorti. Ancora un appunto riguardo alla Super League, con la classifica che vede dopo 3 giornate in testa a punteggio pieno San Gallo ed il neopromosso Thun. In Inghilterra il Crystal Palace ha vinto il Community Shield battendo 3-2 ai rigori il Liverpool dopo il 2-2 al 90°, mentre per il tennis Masters 1000 di Cincinnati, eliminazione d'entrata per Belinda Bencic, battuta in 2 set dalla russa Kudermetova. Pallavolo in chiusura, con la nazionale femminile eliminata dalla corsa all'Europeo 2026, Svizzera battuta 3-2 nell'ultimo impegno del gruppo A dalla Finlandia.
Ed è lunedì 11 agosto, Meteo Svizzera prevede tempo ancora soleggiato sull'insieme del paese, a ridosso delle Alpi qualche isolato temporale non escluso. Temperature sempre molto calde, con una massima di 34 gradi a sud e in Romandia e fino a 30 sulle regioni orientali. rsi.ch/meteo per rimanere aggiornati anche sulle previsioni del tempo grazie al nostro sito. Da parte mia è tutto, vi auguro ancora un ottimo inizio di settimana.